File 62, pagina 361. Anche il dottor Helmut Vetter sfruttò la permanenza ad Auschwitz per gli esperimenti su esseri umani, prima di essere assegnato al servizio nei campi di concentramento. Vetter era impiegato presso la AIG Werke di Leverkusen. Egli si mantenne in contatto con questa azienda e la Bayer Werke gli inviava regolarmente nuovi preparati, di cui Vetter doveva provare l'effetto sugli internati. Questo medico, nato a Thuringen nel 1910, sorvegliava con grande zelo questi esperimenti, che non gli erano stati comandati. Aveva vietato di somministrare agli ammalati che gli facevano da cavia altri medicinali, e quando era già stato trasferito al campo di concentramento di Mauthausen-Gusen, tornò perfino ad Auschwitz per conoscere quali fossero i successivi sviluppi dei suoi esperimenti. Una volta compiuti i suoi esperimenti, non si interessava più del destino di questi ammalati, dice l'infermiere Stanislav Klodinski. Anche a Gusen, Vetter continuò i suoi esperimenti sugli esseri umani. Quando fu chiamato più tardi a rispondere di queste azioni a Norimberga, davanti a un tribunale militare, furono presentati dei documenti dai quali risultò che su 75 persone da lui utilizzate come cavie per provare un nuovo medicinale, 40 erano morte. Il farmacista dottor Victor Capesius fu fra coloro che si fecero particolarmente notare. Anche lui ha fatto assai di più che eseguire gli ordini. Capesius era originario della Transilvania, dove era nato nel 1907. Il suo compagno di scuola, Karl Heinz Schulery, che era divenuto parroco e che Capesius aveva fatto comparire come testa a suo favore quando fu imputato al processo di Francoforte, descrisse con grande dovizia di parole come Capesius fosse uscito da una famiglia dedita alla Chiesa e alle opere sociali e che aveva fatto del bene in abbondanza. Come molti altri Volksdeutsche romeni, nel 1943 Capesius era entrato nell'SS. Dato che in precedenza era stato rappresentante della Bayer Werke in Romania, fu impiegato come farmacista nell'SS. Si può prestar fede ai suoi difensori, i quali sostennero davanti al tribunale di Francoforte che Capesius non era mai stato un nazista convinto. Volevano dimostrarlo con il fatto che sua moglie era una mezza ebrea. Nella lontana Transilvania Capesius evidentemente era riuscito a tenere nascosta ai capi SS questa macchia. Dopo la morte del suo predecessore, Capesius assunse all'inizio del 1944 la direzione della farmacia dell'SS ad Auschwitz. Come ogni altro ufficiale dell'SS in servizio presso l'ufficio del medico della guarnigione, anche lui periodicamente chiamato a effettuare le selezioni sulla rampa quando arrivavano i trasporti dall'Ungheria. In questo modo Capesius venne a trovarsi in una situazione in cui nessun altro si era mai trovato. Come ex rappresentante della Bayer Werke, egli conosceva personalmente medici e farmacisti della Transilvania, che era stata allora annessa all'Ungheria. Molti erano ebrei che ora lo rivedevano sulla rampa e che gli rivolgevano la parola in cerca di aiuto e consiglio. Capesius con loro parlava ungherese. Era straordinariamente affabile, molto disponibile e gioviale. Egli disse che chi era stanco doveva mettersi dall'altra parte, di dove sarebbe andato in un lager speciale, dove tutto era bello e sicuro, e dove avrebbe anche potuto incontrare i membri della sua famiglia, che aveva smarrito durante la prima selezione ad Auschwitz. Molti andarono da quella parte spontaneamente, intere file di 5 persone. Così la signora Marianna Adam ricorda Capesius con le sue cordiali esortazioni. Capesius facilitava la selezione, le vittime andavano spontaneamente nel gruppo di coloro che sarebbero stati mandati a morte, ma per Capesius la selezione non era la cosa più importante sulla rampa. Tadeusz Zwezik, che lavorava nella farmacia delle SS, descrive come egli un giorno tornasse dalla rampa. A mezzogiorno il dottor Capesius arrivò su un mezzo della sanità e diede ordine di tirar giù dall'autocarro alcune valigie. Si trattava di una quindicina di valigie di pelle di diverse misure. Io ricevetti l'ordine di suddividere il contenuto delle diverse valigie. Il dottor Capesius mi rimase accanto. Nelle valigie si trovavano capi d'abbigliamento, cosmetici, camicie, danaro, rasoi e simili. Il dottor Capesius mise gli oggetti di maggior valore nelle valigie più belle, insieme con tutto il denaro. Il resto fu buttato a terra per essere suddiviso in comune. Il denaro straniero lo mise subito in una cassa, quello tedesco lo lasciò in una valigia, anche i gioielli, gli orologi e simili oggetti se li mise in valigia e nelle tasche. Zwezik conferma che Capesius non fu gretto in questa suddivisione. I generi alimentari li distribuì agli internati. A piano terra si trovava il magazzino della farmacia della SS e Willem Prokop descrive cosa dovette vedere. Una volta il dottor Capesius fece un'ispezione al piano terra e io lo dovetti accompagnare. Gli mostrai tutti i bauli contenenti medicinali. Tornando indietro, il dottor Capesius notò alla sua destra bauli che erano pieni di protesi dentarie, dentiere simili. In molte c'erano ancora frammenti di ossa e pezzetti di gengiva. Tutto era già andato in putrefazione e puzzava terribilmente. Capesius mi domandò: «Che cos'è questa roba?» Io gli risposi che quei bauli appartenevano all'ambulatorio dentistico. Capesius si diresse verso i bauli, si chinò su di loro e con le mani si mise a frugare in mezzo a quella roba puzzolente. Egli tirò fuori una protesi e la mise davanti a sé, come se volesse valutare il suo valore. Prokop notò poi come il contenuto di questi bauli si riducesse di giorno in giorno. Capesius lo minacciò di morte nel caso si fosse lasciato andare a parlare di ciò. Il polacco Jan Sikorski, che come caposquadra nella farmacia del Lager aveva le più favorevoli opportunità di avvicinarsi alle ricchezze che andavano a finire lì, spiegò ai giudici di Francoforte: «Il dottor Capesius non era un amico degli internati, tuttavia non era un bandito come tanti altri. Non gliene importava nulla di procurare i medicinali necessari al Lager, ma quando già la guerra stava avviandosi alla fine, egli cercò di garantirsi una copertura, trattando con cordialità gli internati. Una volta egli mi disse: "Adesso io sono ufficiale e voi siete internati. Fra 2 mesi forse potrebbe già essere il contrario." Sikorski mi raccontò anche come Capesius si spingesse in là per soddisfare i propri desideri. Una volta egli cercava una spilla di brillanti e promise a Sikorski 12 bottiglie di acquavite se gliel'avesse organizzata. Sikorski gli procurò la spilla che desiderava e Capesius gli consegnò l'acquavite. Poiché non voleva correre personalmente il rischio di contrabbandare nel Lager 12 bottiglie di acquavite, Sikorski ottenne dal suo capo che portasse lui stesso le bottiglie nel Lager. Lo Sturmbannführer Capesius ovviamente non veniva controllato quando entrava nel Lager. Una volta all'interno del campo, Capesius consegnò al suo socio in affari le bottiglie. Capesius sapeva procurarsi il suo tornaconto. Il suo sottoposto, Kurt Juracek, che spesso si recava a Orianenburg come corriere, portava in queste occasioni ai superiori di Capesius piccoli regali. Non ho mai potuto constatare in questo direttore della farmacia una traccia di gentilezza, ma soltanto arroganza. Certo è che non gli sarei potuto risultare utile nel organizzare. Il suo conterraneo, dottor Fritz Klein, deve essere anche lui annoverato fra i medici che svilupparono nello sterminio delle iniziative personali, anche se si distingueva da quelli finora citati. Già nell'età c'era una differenza. Klein era nato nel 1888. Fino all'età di 55 anni egli aveva lavorato come medico generico in un paesino della Transilvania, mentre, guardando i suoi colleghi, si aveva l'impressione che essi si sentissero nobilitati e affermati nell'uniforme della SS. Klein non sembrava a suo agio in quella divisa. Egli era un convinto antisemita. Ella Lingens ricorda un colloquio che poté avere con lui in quanto, come unica dottoressa degli internati tedesca, poteva lasciarsi andare a parlare un po' più degli altri. Una volta accennò al dovere di ogni medico di tutelare la vita di ogni essere umano. Egli replicò che proprio per rispetto della vita umana egli estirpava un appendice da un corpo ammalato. In Europa gli ebrei costituivano un appendice. Così Klein concludeva il suo paragone. Manca Svalova, non ha dimenticato l'ordine di Klein di sostituire il personale ebreo nell'ospedale del lager femminile con ariane. Potevano rimanere solo le dottoresse ebree. Quando una volta un'ebrea tedesca che era stata selezionata lo pregò di salvare la vita, Klein le rispose: sei abbastanza vecchia per poter morire. Quello che possono fare gli altri puoi farlo anche tu. Questa risposta è rimasta impressa nella memoria a Judith Sternberg Newman. Alcuni ebrei hanno anche conosciuto Klein sotto un altro aspetto. Olga Lengel lo descrive come l'unico uomo dell'SS che lei non sentì mai parlare a voce alta. Una volta la comandante del lager selezionò 315 donne e le fece rinchiudere in una baracca dove dovevano attendere che il medico dell'SS decidesse definitivamente su chi dovesse andare nella camera gas. La studentessa in medicina Lengel, impiegata come infermiera, doveva accompagnare il medico del lager in questa baracca. Ella si preoccupò di spiegare a Klein che fra le selezionate c'erano donne ancora abili al lavoro. Klein non reagì in alcun modo alle sue preghiere. Una volta arrivato nella baracca, egli passò in rassegna le infelici e ne cacciò via alcune, facendo notare che erano completamente sane e simulavano soltanto di essere ammalate. In questo modo egli ridusse di 31 persone il numero di coloro che poco dopo dovettero salire sugli autocarri diretti alle camere a gas. Una volta la Lengel, per punizione, fu costretta a stare in ginocchio. Con un pretesto, Klein la fece chiamare presso di sé e le risparmiò così questa punizione. Un'altra volta la Lengel fece rilevare a Klein che le prigioniere di un blocco erano state obbligate a stare in fila per ore davanti al blocco sotto una pioggia battente. Klein non le diede risposta alcuna, ma si recò subito sul posto e ordinò alle donne di rientrare. Che la Lengel abbia fatto simili esperienze con Klein è probabilmente da attribuire al fatto che era originaria della stessa zona della Transilvania, da cui proveniva questo medico, che con lei parlava in ungherese. Lallengel ebbe anche modo di osservare Klein più di una volta durante le selezioni, nel corso delle quali mandava alle camere a gas centinaia di persone. Per lui ha trovato la definizione di assassino corretto. Una volta Klein mi chiese di battergli a macchina in coppia un pezzo teatrale che aveva scritto lui stesso. Non mi sono annotato i particolari di questo lavoro, ma mi ricordo che si trattava di un dramma patriottico e cruento, redatto decisamente senza talento e ambientato nella patria di Klein. In esso i tedeschi erano visti come uomini nobili, misteriosamente congiunti con il suo popolo. Pavel Reinke, capo della segreteria degli internati nel lager principale, dovette trovare le rime per versi che Klein aveva composto. Nelle sue poesie Klein celebrava le azioni compiute dal nazionalsocialismo a favore della sua patria. Il dottor Feichel ebbe a osservare che Klein portava sempre con sé un'immagine di Hitler. Secondo quanto riferisse Olga Lengel, Klein non si faceva alcuna illusione sull'esito della guerra. Una volta egli arrivò nel lager femminile in bicicletta e si lamentò d'essere rimasto privo dell'auto di servizio per mancanza di benzina. Terminò le sue lamentele dicendo: «Presto la guerra sarà finita». Infine disse anche di saper bene che né lei né alcun altro internato avrebbero fatto qualcosa per lui non appena la guerra fosse finita. Come molti altri ad Auschwitz, il dottor Klein si dava volentieri al bere. Il suo conterraneo Capesius, che poteva accedere alla fonte, sostiene di averlo rifornito abbondantemente di alcolici. Nell'ultima fase Klein fu trasferito al campo di concentramento di Bergen-Belsen, fatto prigioniero dagli inglesi e chiamato a rispondere delle sue azioni, insieme con altri, davanti al tribunale militare inglese a Lüneburg. Quando gli fu chiesto quale fosse la sua opinione sui metodi di sterminio, egli rispose semplicemente: «Naturalmente non approvavo le gassificazioni, ma non ho neanche protestato, perché non avrebbe avuto alcun senso. Non si può protestare quando si fa parte di un esercito». Egli assicurò anche: «Non era comunque un piacere partecipare alle selezioni». Scialba è invece l'immagine di quei medici che eseguirono pedissequamente gli ordini ricevuti, che non fecero di più di quello, ma che tuttavia non aiutarono nemmeno gli internati. Su di loro c'è ben poco da dire. Insieme ad altri possono essere inseriti in questo gruppo diversi medici. In primo luogo c'era il direttore dell'Istituto di Igiene della SS ad Auschwitz, dottor Bruno Weber, Mark Klein, un internato che lavorò in questo istituto, descrive così questo medico nato nel 1915. Come uomo di medicina sembrava avere una buona preparazione in biologia, ma il suo campo di specializzazione era la microbiologia. Irrepressibilmente elegante, dal portamento altezzoso e freddamente ironico, egli si teneva in disparte dagli internati, comportandosi però sempre correttamente. Pagina 366.